Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il conflitto israelo-palestinese. Cent'anni di guerra è un saggio storico di James L. Gelvin, studioso del Medio Oriente contemporaneo, concepito per ricostruire le origini e gli sviluppi di uno dei conflitti politici più persistenti dell'età moderna. L'edizione italiana segue una narrazione che parte dalla seconda metà dell'Ottocento, quando nella Palestina ottomana e nell'Europa orientale maturarono identità nazionali destinate a entrare in collisione sulla medesima terra. Il libro non riduce la vicenda a una contrapposizione religiosa, senza tempo la colloca invece nei processi storici del nazionalismo, della colonizzazione, del declino imperiale e dell'intervento delle potenze esterne. Gelvin esamina la formazione del sionismo e del nazionalismo palestinese, il mandato britannico, la nascita di Israele, le guerre, l'occupazione, la politica araba e i tentativi negoziali. L'aggiornamento si ferma al 2006, includendo il disimpegno israeliano da Gaza. Lo scopo è offrire una mappa storica accessibile, attenta alle prospettive contrapposte e alle strutture che hanno reso il conflitto così difficile da risolvere. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, due nazionalismi moderni rivendicano la stessa Palestina. Il punto di partenza interpretativo del libro è che il conflitto non nasce dall'esistenza di ostilità immutabili tra gruppi religiosi o etnici. Gelvin lo riconduce piuttosto alla formazione di due movimenti nazionali moderni, il sionismo, sviluppatosi soprattutto tra gli ebrei dell'Europa orientale, e il nazionalismo degli arabi palestinesi, maturato nel contesto della Palestina ottomana e delle trasformazioni del mondo arabo. Entrambi attribuiscono alla Palestina un valore politico, storico e simbolico decisivo, ma lo fanno attraverso percorsi diversi e con obiettivi incompatibili quando si traducono in sovranità territoriale esclusiva. Questa impostazione è importante perché impedisce di trattare israeliani e palestinesi come blocchi naturali, omogenei e fuori dalla storia. Le identità collettive vengono presentate come costruzioni storiche, si consolidano mediante istituzioni, mobilitazione politica, memorie condivise e percezioni di minaccia. Il lettore è quindi invitato a distinguere fra il legame culturale o religioso con una terra e la successiva trasformazione di quel legame in un progetto nazionale. L'analisi chiarisce anche perché la sola constatazione che entrambe le parti possiedano legami profondi con il territorio non sciolga la controversia. Il problema politico nasce infatti quando due comunità organizzate aspirano a definire confini, cittadinanza e potere nello stesso spazio. Secondo, sionismo e colonizzazione, il nodo della trasformazione territoriale. Gelvin dedica attenzione alla nascita del sionismo e alla colonizzazione ebraica della Palestina, trattandole come processi storici con conseguenze materiali e politiche, non come semplici antecedenti ideologici. Il sionismo proponeva una risposta nazionale alla vulnerabilità e alla discriminazione vissute da molti ebrei europei. L'insediamento in Palestina traduceva tale progetto in una presenza demografica, economica e istituzionale sul terreno. Proprio questa traduzione rende la questione inseparabile dall'esperienza degli abitanti arabi della Palestina. L'acquisto e la lavorazione delle terre, la crescita di comunità separate e la creazione di organismi politici alimentano infatti la percezione palestinese che il proprio controllo sul paese sia minacciato. Il libro aiuta a comprendere che termini come colonizzazione non indicano soltanto un giudizio polemico, ma descrivono una dinamica concreta di insediamento e riorganizzazione dello spazio, sotto condizioni di forte asimmetria politica. Al tempo stesso, l'analisi non cancella le motivazioni specifiche del movimento sionista, né le riduce a quelle degli imperi europei. Il valore del capitolo sta nel mettere in relazione aspirazioni di autodeterminazione, pratiche di insediamento e reazioni locali. Da questa interazione emerge una delle radici durevoli del conflitto. Ogni avanzamento di un progetto nazionale veniva spesso interpretato dall'altra. Comunità come perdita di sicurezza, diritti o futuro politico. Terzo, il mandato britannico trasforma la rivalità in crisi istituzionale. La Prima Guerra Mondiale e il successivo mandato britannico costituiscono, nella ricostruzione di Jelvin, un passaggio decisivo. Il crollo dell'impero ottomano sottrae la Palestina al quadro politico precedente. Mentre l'amministrazione britannica deve governare una società segnata da promesse, interessi imperiali e rivendicazioni nazionali concorrenti. Il mandato non è quindi uno sfondo amministrativo, è il contesto nel quale la tensione tra le due comunità acquisisce forme più organizzate e più difficili da contenere. La presenza britannica incide sulle possibilità di immigrazione, sull'assetto della terra, sulla rappresentanza politica e sulla gestione dell'ordine pubblico. Invece di produrre un equilibrio condiviso, il sistema accentua la sfiducia reciproca e lascia irrisolto il problema fondamentale della sovranità. Jelvin mostra perché le decisioni delle potenze esterne possano avere effetti di lunga durata quando un'autorità imperiale regola l'accesso alle risorse e alle istituzioni senza creare una legittimità riconosciuta da tutti. Ogni scelta amministrativa tende a essere letta come un favore all'altra parte. Il periodo del mandato permette inoltre di capire che il conflitto non fu soltanto il risultato di iniziative locali. La politica internazionale contribuì a definire i vincoli entro cui agivano sionisti e palestinesi. La crisi successiva non appare dunque inevitabile in senso astratto, ma legata a istituzioni e rapporti di forza storicamente determinati. Quarto, dal 1948 a occupazioni e guerre una frattura, che ridefinisce le parti, dalla nascita dello Stato di Israele in poi. Il libro segue il susseguirsi di guerre, sommosse, occupazioni e attentati, che hanno trasformato radicalmente il rapporto tra israeliani e palestinesi. Questo segmento storico non viene presentato come una serie di episodi isolati, ciascuna crisi modifica il territorio. La distribuzione del potere e le memorie collettive con cui le parti interpretano il presente. Per gli israeliani, la guerra e l'ostilità regionale alimentano esigenze di sicurezza e una forte percezione di vulnerabilità. Per i palestinesi, la perdita della patria, la dispersione e l'assenza di piena sovranità rendono centrali le questioni della dislocazione, dell'occupazione e dell'autodeterminazione. Jelvin evidenzia così come il conflitto si sia progressivamente internazionalizzato e militarizzato, pur mantenendo un nucleo territoriale e nazionale. Il coinvolgimento degli stati arabi aggiunge risorse, pressioni e nuove arene diplomatiche, ma non sostituisce l'autonomia della questione palestinese. Un contributo utile del volume consiste nel collegare le grandi svolte militari alle loro conseguenze civili e politiche confini di fatto. Amministrazione dei territori, movimenti di popolazione e rappresentanza nazionale. Questa prospettiva evita sia l'idea che le guerre risolvano definitivamente il problema, sia quella che la diplomazia possa ignorare quanto tali eventi abbiano consolidato paure e disuguaglianze. La violenza, nel racconto storico, produce nuove condizioni che rendono più oneroso il compromesso successivo. Infine, negoziati. Attori esterni e il limite cronologico del disimpegno da Gaza. L'ultima parte della sintesi di Jelvin considera i tentativi di pace, il ruolo delle potenze straniere e il disimpegno israeliano dalla striscia di Gaza. L'attenzione ai negoziati è essenziale, perché mostra che il conflitto non è privo di iniziative diplomatiche. Tuttavia, il libro mette in luce la distanza tra l'avvio di un processo politico e la costruzione di un accordo stabile. Questioni quali territorio, sicurezza, sovranità e riconoscimento reciproco non sono facilmente separabili. Una concessione su un punto può essere percepita come un rischio esistenziale. Sull'altro, gli attori esterni, dagli stati arabi alle maggiori potenze, possono favorire mediazioni o esercitare pressioni, ma portano anche priorità strategiche proprie. Il loro coinvolgimento amplia la portata internazionale della crisi e talvolta rende più complessa una soluzione direttamente negoziata dalle parti. Il disimpegno da Gaza è significativo proprio perché consente di riflettere sulla differenza fra ritiro da un territorio e soluzione complessiva del conflitto. È un evento che non elimina automaticamente le contese su confini, mobilità, sicurezza e autorità politica. Occorre però leggere questa sezione con una precisa avvertenza. L'edizione è aggiornata al 2006. Non può quindi offrire un'analisi diretta degli sviluppi successivi. Il suo valore attuale risiede soprattutto negli strumenti storici con cui interpretare le fasi più recenti, da integrare necessariamente con fonti aggiornate. In conclusione, questo libro è indicato anzitutto a chi cerca un'introduzione storica solida al conflitto israelo-palestinese, senza possedere una preparazione specialistica sul Medio Oriente. Può essere utile a studenti, lettori di storia contemporanea, operatori dell'informazione e a chi segue l'attualità ma desidera distinguere le cause di lungo periodo dagli avvenimenti immediati. Il beneficio principale consiste nell'acquisire un lessico storico più preciso: nazionalismo, insediamento, mandato, occupazione. Guerra e negoziato vengono ricondotti a processi concreti, anziché impiegati come formule polemiche. Gelvin si distingue da molte sintesi divulgative, perché non inizia dall'ennesima crisi recente, né cerca una spiegazione unica, religiosa o morale, di una vicenda complessa. Organizza invece l'analisi attorno all'emergere di due progetti nazionali contrapposti e al loro incontro con il potere imperiale britannico, gli equilibri regionali e l'intervento delle grandi potenze. Questa impostazione comparativa permette di tenere insieme motivazioni, paure e interessi delle due comunità, senza fingere che le loro condizioni storiche o il loro potere siano identici. La prosa accessibile, segnalata anche dalle descrizioni editoriali e dai lettori, ne favorisce l'uso come testo di orientamento. Il limite è altrettanto chiaro. La trattazione si arresta al 2006 e non sostituisce letture sugli eventi successivi. Proprio per questo, il volume va considerato una base interpretativa, non un aggiornamento sull'attualità. Una base particolarmente utile per valutare con maggiore contesto le narrazioni contemporanee sul conflitto. Se vuoi supportare James L. Gelvin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!